Jukebox è una magica invenzione. Jukebox.
Benvenuti alla nuova puntata del mio podcast. Ho ricevuto la richiesta di una dedica da una nonna, Angela, che mi ha detto di avere una nipotina selvaggia di nome, ma pure un po' pare di fatto, che compie gli anni. Quindi auguri. E l'associazione fra il nome selvaggia e la corrente francese dei fauves mi è parsa immediata. Ora vi spiego perché. All'inizio del 1900, Parigi era il centro del mondo culturale e scientifico. Ovunque si andasse, ci si imbatteva in un'invenzione straordinaria, utile a volare, comunicare, guarire. Non c'era genio che non passasse da questa città per dare il suo contributo all'evoluzione umana. Le mostre d'arte erano piene di talenti molto diversi, che proponevano idee e tecniche nuovissime e strabilianti. Al Salon d'Automne del 1905, una sala espositiva risultò particolarmente controversa, tanto da essere definita addirittura cage aux fauves, ossia gabbia delle belve. I colori erano stesi puri, carichi di energia estrema, separati non da sfumature, ma da netti contrasti e bordi neri, come se questi artisti dipingessero deliberatamente in modo, non dico accademico, ma neanche adulto. Senza chiaroscuri né sulla tela né nelle proprie scelte, ma dichiarandosi così in piena luce, accadde dunque che Fauve, cioè appunto belve, divenne subito il nome di questo gruppo, il cui maggiore innovatore era Henri Matisse. Bisogna dire che Desvalières, ossia il direttore del Salon, di talenti ne aveva scoperti parecchi, perché numerosi capostipiti di diverse avanguardie novecentesche, compresi Braque e Picasso, passarono la sua coraggiosa selezione. Ma la sala dei Fauves fu creata appositamente per il suo effetto provocatorio sugli astanti. Infatti, la scelta dei colori, senza sfumature, applicati sulla tela in campiture curviline quasi, appunto, infantili, non pretendeva di essere un nuovo manifesto di corrente, come, che so, aveva fatto il futurismo, ma solo un'espressione libera e momentanea di vita. E infatti, il movimento Fauve si esaurì nell'arco di pochissimi anni, anche perché, in coda all'impressionismo, si era scoperto il nuovo linguaggio geometrico del vecchio maestro Cézanne, che aveva portato con sé la nascente forte visione del cubismo, che si era preso tutto il palcoscenico dell'arte. Basterebbero i titoli delle opere più famose di Henri Matisse, ossia La gioia di vivere e la danza, per riassumere la sua attitudine positiva alla vita e all'arte. Beh, potreste pensare che quindi sia stato un uomo molto fortunato, che ha avuto solo cose belle nella sua esistenza. Ma io non conosco tali individui, voi sì? In particolare, fra l'altro, Matisse ha subito grandi dolori, ma ha creato un'arte dove l'umanità e la natura avessero comunque un'espressione di speranza, coesione e bellezza. Matisse aveva scoperto la pittura letteralmente come cura, perché si ammalò da giovane di una micidiale peritonite, da cui si salvò per miracolo, e lo costrinse a casa per lungo tempo. La madre gli comprò i colori per fargli passare le ore e distrarlo dal dolore. Cosa che in effetti avvenne, perché Matisse associò la pittura al sollievo dal male e portò avanti questa cura pittorica per tutta la vita. Due furono in particolare gli episodi devastanti. La sua prima figlia venne deportata dai nazisti, che ne uccisero la madre. Pare che fu questo a condurre Matisse a spremere direttamente dai tubetti il colore sulle tele. Egli infatti volle eliminare anche il semplice filtro della tavolozza per combattere il nero tipico del nazismo, con la forza dirompente di colori accesissimi che spalmava nelle sue immagini, totalmente prive di ombre. L'altro grande dramma avvenne in età più anziana. Infatti, negli anni 40, Matisse venne operato per un cancro e, sebbene sia riuscito a sopravvivere, ne rimase disabile in molti movimenti, tanto da dover utilizzare una sedia a rotelle. Le sue difficoltà motorie ridussero pure la sua attività pittorica, ma lo portarono ad utilizzare una tecnica diversa, il collage. Anche grazie all'aiuto degli assistenti, Matisse si espresse in nuove forme, eppure in questo caso, nonostante fosse ormai considerato un grande maestro, alcuni critici storsero il naso, adducendo accuse di infantilismo ai suoi lavori. Ora noi, ex post, sappiamo che i collage di lì a poco sarebbero diventati acclamati capolavori di molte avanguardie, in primis il cubismo, ma, come noto, gli osservatori accademici che hanno mostrato poco intuito verso i linguaggi non convenzionali, in quegli anni abbondavano. Alle critiche per i suoi collage, che Matisse definiva dipingere con le forbici, e gli rispose proprio così. I ritagli di carta mi permettono di disegnare nel colore. È più semplice per me. Invece di segnare i contorni e mettere il colore all'interno, modificando l'uno con l'altro, disegno direttamente dentro il colore. Molto si è scritto del rapporto fra Matisse e Picasso. I due erano grandi amici, anche se concorrenti. Facendo un'estrema semplificazione, Matisse è ricordato come pittore dei colori puri, mentre Picasso, artista delle forme, anche se ovviamente non si può colorare senza forme né vedere queste ultime senza la luce e quindi il colore. I due personaggi si incontrarono nel 1904. Matisse era più anziano, ma frequentavano entrambi quel luogo di scandalo, ma anche fucina di arte e cultura, che era la casa di due donne, che più di un secolo fa si dichiaravano già apertamente omosessuali, ossia Gertrude Stein e Alice Toklas. In quei salotti, chiacchierando di colori e scoperte scientifiche, Matisse aveva avuto conferma dell'effetto energetico dirompente dell'accostamento dei colori complementari, come il viola e il giallo o l'arancio col blu. I colori non valevano tanto per se stessi, ma per l'effetto timbrico accentuatissimo che derivava dai loro contrasti accostati. Quindi, in pratica, nelle sue opere non si dovrebbe guardare precisamente un singolo dettaglio colorato, ma l'effetto che quel dettaglio ha a contatto col colore vicino, comunicando in geniale anticipo di anni il decorativismo che poi apparterrà alle categorie del design. Questa valenza decorativa emergeva dalla semplificazione delle forme, che erano spesso ridotte a bidimensionali. Matisse in questo cavalca l'onda dell'africanismo in arte, come diversi suoi contemporanei, e per approfondire tali linguaggi compie vari viaggi in Algeria e Marocco. Ora, dobbiamo chiarire un punto. La violenza dei colori senza sfumature non era, nei primi anni del Novecento, appannaggio dei fauves francesi, perché in Germania un gruppo di giovani artisti utilizzava anch'esso una tecnica espressiva che sfruttava queste tinte pure e intense, rifiutando il chiaroscuro e i passaggi graduali fra toni cromatici simili. Questo gruppo prese il nome di espressionismo tedesco, per chiarire bene che, a parte questo uso spregiudicato del colore, non aveva nulla a che fare coi contemporanei pittori ottimisti e luminosi francesi come Matisse. Infatti in Germania, sia seguendo le orme dell'artista norvegese ormai anziano Edvard Munch, che soprattutto per tentare una catarsi dei sentimenti politici che iniziavano a mettere radici e che avrebbero portato, come si sa, ad Hitler, i colori estremi erano una tecnica che evidenziava l'acidità e il male, la retrofaccia orribile della società, la depressione esistenziale, eccetera, mettendo le basi per quella denuncia artistica del male sociale che era totalmente invisa all'imminente potere nazista, che l'avrebbe dichiarata, insieme, c'è da dirlo, a molte nuove avanguardie, l'arte degenerata. Ma senza nulla togliere ai contemporanei tedeschi, l'espressione coloristica francesissima di Matisse voleva invece combattere il male in tutt'altro modo, ovvero con tinte calde, con le forme arrotondate, con i fiori che straboccano da vasi sinuosi e con corpi nudi e festeggianti. Infatti nel celeberrimo La danza, Matisse raffigura cinque ballerini che formano un cerchio, mentre si tengono per mano. Non sono figure riconoscibili e l'ambiente è completamente irrealistico. Sembrano muoversi quasi in volo sulla sfera del mondo. I colori sono solo tre, e manco a dirlo, puri. Il blu del cielo, il rosso dei corpi e il verde del terreno. L'opera è di una semplicità ai limiti dell'infantile e il suo messaggio di serenità è così immediato che essa riscosse presto un grande successo, tanto che Matisse ne realizzò diverse versioni, le cui due principali sono al Museo dell'Ermitage a San Pietroburgo e al MoMA a New York. L'opera più iconica del maestro è però probabilmente La gioia di vivere. Ritrae un gigantesco paradiso che mette insieme due delle più diverse derivazioni dell'impressionismo. Infatti vi troviamo sia i colorati ambienti tropicaleggianti di Gauguin che le burrose bagnanti di Cézanne. Uomini e donne condividono questo spazio, impischiandosene di abiti e regole, nella pura felicità di luce, colore e amore. Si potrebbe pensare che questa visione libertaria della realtà avesse allontanato Matisse dalla Chiesa. Invece, molti esponenti religiosi compresero l'immediatezza e la sincerità pacificatrice della sua arte. E infatti, sarà in un monastero che egli creerà i suoi ultimi famosissimi lavori. Matisse, ormai anziano e segnato, come detto, da una grave invalidità, trascorre la vecchiaia ospite presso il monastero di Vence, dove accetta di progettare la decorazione della cappella della Madonna del Rosario, con il suo stile pittorico di speranza e gioia. Lascio dunque la chiosa della puntata al commento che Matisse stesso fece di questo suo ultimo lavoro, che egli volle lasciare come eredità spirituale. L'artista o il poeta possiedono una luce interna che trasforma gli oggetti per farne un mondo nuovo, sensibile, organizzato, un mondo vivo che è in sé segno infallibile della divinità. Per oggi le nostre storie di arte ed emozione finiscono qui. Ma se ti fa piacere sentirne una alla settimana, iscriviti come follower cliccando sulla piattaforma di audio che utilizzi. E mi raccomando, scrivimi le tue curiosità, ma soprattutto le tue richieste e dediche all'indirizzo arjubox.dirtidarti@gmail.com. Jukebox si scrive con la J e la K, Jukebox. Comunque trovi il mio indirizzo anche nella visualizzazione della pagina introduttiva che presenta il podcast. Ora ti saluto e spero di riaverti con me nei prossimi episodi. Che la bellezza sia con te!
Jukebox è una magica invenzione. Jukebox.